9:12, buongiorno da Isabella Visetti, con me in studio Paolo Riva, qui parte Mille Voci, 30 aprile, ultima edizione di Mille Voci del mese di aprile. Paolo, come stai?
Bene, sono stato colto di sorpresa.
Colto di sorpresa, sei sempre un po' colto di sorpresa.
30 giorni a novembre... Con aprile, giugno e settembre, è proprio l'ultimo. Domani è festivo, eh?
Domani è festivo, ma non per tutto, non per noi.
Chi accende la radio ci trova qui.
Ci trova qui, ma poi lo sappiamo, il primo maggio non è festa in tutti i cantoni di Svizzera.
No, certo.
Si è tentato negli anni di farla diventare festa a livello della Confederazione Nazionale, ma non lo è ancora. E noi partiamo questa mattina parlando di nerd.
Sì.
Tu sai cosa sono i nerd?
Con la N, nerd. Sono quei personaggi che sono fumetti, tecnologia, videogame, però non sono necessariamente giovani, però sì, molti sono giovani.
Molti sono giovani perché ci sarà un primo evento a Bellinzona, sì. La prima fiera ticinese che potrà interessare questa popolazione, sì. si chiama T-Nerd.
T-Nerd.
E poi dopo le 9:30 invii via una bugada.
Vediamo. C'è la possibilità che sia una discreta bugada, perché parleremo di soldi e coppia.
Come dividere le spese dell'economia domestica
all'interno della coppia, sì. Che è un tema che si affronta regolarmente, ma è stato fatto un aggiornamento, un ennesimo
sondaggio.
Ne sapremo di più.
Prima capiremo qualcosa di più di T-Nerd, questa fiera che si terrà il 4 e il 5 maggio all'Expo Centro di Bellinzona. Ve ne parliamo dopo i Duran Duran. Avremo un ospite che ci presenta questa fiera. 076 321 1113 è il numero per entrare in contatto con noi anche oggi, il numero è sempre quello, e noi siamo qui pronti ad accogliere i vostri messaggi. Arriva in Ticino la prima fiera dedicata ai videogiochi, al fumetto, alla cultura pop, anche ai giochi da tavola. Si chiama T-Nerd, si terrà il 4 e il 5 maggio all'Expo Centro di Bellinzona, e per presentarcela è collegata con noi Sheila Muggiasca. Buongiorno, ben arrivata a Mille Voci.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Sheila Muggiasca, che è dell'associazione T-Nerd, che organizza questa fiera. Sheila Muggiasca, dobbiamo partire dalla definizione di nerd. Non sono convinta che quella che ci ha dato Paolo Riva sia completa.
Sicuramente non è completa.
Allora, in questa definizione nerd, cosa si evoca? Cosa sta sotto questo cappello?
Ma oggi come oggi ci stanno i videogiochi, i giochi da tutto quello che noi presenteremo, i giochi da tavola, le serie televisive, il comprare action figure, i cosplay, è tutto molto legato al mondo anche del fantastico e ovviamente alla cultura pop. Adesso poi va molto anche in questo frangente va molto anche la musica coreana, per esempio, no? E quindi poi ho dimenticato, scusate, i fumetti. Al giorno d'oggi c'è questo, il mondo del fantastico, il mondo dell'immaginario, eccetera.
Dunque dobbiamo dimenticarci un po' questa definizione che si trova sui vocabolari, che richiama una persona che ha una grande inclinazione per le nuove tecnologie, che magari sta solo davanti al computer, un po' una persona dall'aspetto insignificante, che non ama tanto la prestanza fisica, ma appunto passa le sue ore davanti a degli schermi.
Ma quello era la definizione di tanti anni fa. Diciamo che negli ultimi anni, grazie anche magari a tipo Big Bang Theory, eccetera, il nerd è diventato un pochino più, non dico di moda, ma è uscito un po' da questi canoni, no?
Big Bang Theory, Sheila
Muggiasca. È una serie Big Bang Theory, che è un grandissimo successo.
Che segna una svolta questa serie.
ha fatto diventare nerd popolari, mettiamola così. Prima il nerd era il secchione anche, no, a scuola, quindi non era una connotazione un po' negativa nerd. Adesso no, un po' meno, ecco, se si pensa soltanto al mondo, questo caso no. Poi ci sono talmente nel mondo, intendo, ci sono talmente tante convention che hanno un successo pazzesco, quindi no, non è più il secchione da prendere in giro, ecco, mettiamola così.
In Big Bang Theory i tre, quattro protagonisti sono degli accademici sì. Di livello, ancorché giovani. C'è un limite d'età per essere un nerd?
No, assolutamente no.
Cioè c'è il nerd sessantenne?
Ma secondo me sì, io ho conosciuto persone di 60 anni che fanno le collezioni da quando sono ragazzini di action figure o altre cose, e adesso sono tra virgolette quasi guru, perché conoscono tantissimo di una certa parte di mondo, cioè, che ne so, ci sono quelli di Star Wars che li seguono dal primo episodio, cioè dal terzo, che sarebbe il terzo.
Sì. Non entriamo in questa cosa perché è molto specialistica, La cronologia vera e la cronologia cinematografica
con
di Star Wars
quelle,
è
prequel.
Già una faccenda da conferenza all'interno di una convention.
Ecco, okay. Allora mi fermo qua.
Allora, abbiamo capito, una comunità molto composita, molto varia, perché abbiamo anche capito che i punti d'entrata sono diversi, per esempio anche il fumetto che secondo me attraversa le generazioni, poi con più o meno momenti di gloria o di disinteresse, però il fumetto è, diciamo, o anche i giochi da tavola che sono tornati di gran voga, i giochi di ruolo, ecco. Dunque possiamo dire una comunità non fatta solo di persone nostalgiche, come si potrebbe magari pensare.
No, perché si stanno affacciando sempre più giovani a questo mondo, forse attirati magari più dai videogiochi, poi scoprono qualcos'altro e automaticamente c'è, nasce una passione anche per qualcosa di un po' diverso. No, diciamo che è il nerd, come ho detto prima, non ha età e automaticamente c'è sempre qualcosa che può piacere a qualcuno, ecco.
Sì, mi sembra allora che abbiamo capito questo punto. Associazione T-Nerd, che è l'associazione che poi promuove questa prima fiera ticinese, come nasce l'associazione? Chi siete, Sheila Mujaska?
Allora, l'associazione nasce, la diretta un annetto fa, perché abbiamo voluto... Allora, io organizzo anche il Japan Matsuri a Bellinzona, che è un festival giapponese che richiude anche cose nerd, ma è solamente più legato a quello che è il mondo giapponese, e vedevo che c'era tanta richiesta per andare fuori, oltre il Giappone, per non snaturare questo festival. Io e altri ragazzi che non sono del Japan Matsuri abbiamo deciso di provare a fare come ricominciare da capo, ma allargando un po' gli orizzonti in questo caso. Ed è nato qui T-Nerd, T ovviamente per Ticino, è nerd perché siamo tutti nerd, ecco. Perché c'è molta richiesta, a dire la verità, e sarebbe un peccato non andare oltre quello che poi già io presentavo con la parte giapponese.
Lei è amante dei fumetti giapponesi, delle serie giapponese?
Anche, io un po' di tutto, però anche sì.
Allora, com'è stato organizzare questa fiera?
Allora, all'inizio un po', mettiamo così, c'è tanto entusiasmo all'inizio, e quindi abbiamo contattato altre associazioni, ovviamente, che fanno. Abbiamo cercato di mettere tutto sotto questo evento, più associazioni, quindi ci sarà l'associazione che presenterà i giochi da tavola, eccetera, e, in modo che ognuno abbia un suo spazio per presentarsi e promuovere quello che fa, perché alla fine siamo tutte associazioni no profit, quindi è bello avere un luogo dove poter far vedere magari un pochino di più a un pubblico un po' più vasto, non solo quelli che arrivano tramite passaparola, quello che uno fa. E questo è stato molto bello.
E com'è stato, diciamo, andare a chiedere i fondi, i finanziamenti, gli sponsor? Avete avuto difficoltà a far capire la vostra idea?
Sì, quella è la cosa più brutta, ma quello lo vedo in generale, proprio non trovare dei fondi è molto difficile, quindi si riesce ad andare avanti soprattutto grazie al fatto che c'è una parte di espositori che ovviamente pagano il loro spend ed è quello poi dopo il budget da cercare di gestire bene, ecco, mettiamola così.
Sì, in parte allora vi autofinanziate così, poi chiaramente sì. Se avrete successo, noi ve lo auguriamo, poi la seconda edizione sarà probabilmente più facile da organizzare. Allora, sì, abbiamo detto un evento dedicato a tutti, a un largo pubblico, avete messo in rete tutte le associazioni che nella Svizzera italiana si occupano di questi temi, di questi argomenti. Ricordiamo come si fa a partecipare. Io do le date: 4-5 maggio dalle 10.30 alle 19, Expo Centro di Bellinzona. Bisogna però acquistare un biglietto.
Sì, allora si può comprare il biglietto online su Ticchettino, comunque se si va sul nostro sito www.tiner.com si trova tutto, oppure si può arrivare direttamente in cassa. Abbiamo un pass, perché non si paga tutte le volte che si entra, c'è un pass giornaliero che per gli adulti è di 8 franchi, e per i bambini dai 6 ai 14 anni sono 4 franchi, invece i bambini fino ai 6 è gratuito. Oppure c'è il pass di 2 giorni, quindi uno può farsi il weekend, e gli adulti sono 10 franchi e i bambini sono 6.
Ecco, bisogna considerare che poi ci sarà aree giochi, aree di svago, sì. Ci sarà l'area dove poter anche degustare lo street food, dunque uno sì. Può trascorrere tutta una giornata da voi.
Sì, sì, assolutamente sì.
Ma se uno viene travestito da Sailor Moon paga uguale?
Sì, pago uguale, ma si diverte di più magari.
No, perché tu mi stavi mostrando prima una foto.
Un paio, sì. Sì, un paio di foto.
Un paio di foto che
sono
era...
Sono molto orgoglioso.
In
compagnia di alcuni cosplay. Scusa, perché lei è stato citato il cosplay e magari tra il nostro pubblico c'è qualcuno che non sa cos'è. Sono coloro che si travestono da personaggi o delle serie o dei fumetti o dei cartoni animati o dei giochi anche, dei videogame, che va tantissimo travestirsi da uno dei videogame. Per esempio adesso andrà molto, mi immagino, vestirsi da Fallout, che c'è stata la serie, sì. C'è il gioco, c'è la serie, adesso tutti si vesteranno come la protagonista, tutti no, ma sarà molto di moda vestirsi come la protagonista di questa serie. E lì era, tra l'altro, all'altra manifestazione che la nostra ospite ha organizzato, ero al Japan Matsuri, e lì c'erano dei cosplay e io ero molto orgogliosamente fotografato con questi.
Ma tu non eri travestito?
No, io dai che mi hai riconosciuto.
volevo fartelo dire che non eri
io non
travestito.
Ero, ma c'era il robottone e c'era una specie di idra, una cosa particolare.
Scegliamo Giasca, voi dell'associazione T-Nerd vi presenterete alla fiera sabato e domenica travestiti?
Non credo, perché con tutte le cose che abbiamo da fare rischia di essere un po' ingombrante, a meno che metti un costume un po' semplice, ma allora io personalmente no, perché so che dovrò correre in tutti i posti, quindi non la vedo molto... Come si dice? Molto
agile e comoda come situazione, sì. Però
sono
magari...
dei ragazzi che sono vestiti veramente bene, bellissimi, io... Un po' li invidio i cosplayer, perché io poi non sono neanche capace a fare i costumi, devo essere sincera, quindi sono un amante dall'altro lato che li vedo e rimango affascinato.
Allora, ricordo tnerd.com per sapere di più di questa prima fiera ticinese dei videogiochi, fumetto e cultura pop. Sarà il 4 e il 5 maggio all'Expo Centro di Bellinzona. Grazie Sheila Muggiasca di
grazie
essere stata
voi.
Con noi, buon lavoro, gli ultimi giorni sappiamo che dal punto di vista organizzativo saranno abbastanza intensi. Sheila Muggiasca dell'associazione T-Nerd, buona giornata.
Altrettanto, arrivederci.
9.33 a Mille Voci, siete su Rete 1, io sono Isabella Visetti, con me Paolo Riva, in regia c'è Giuseppe Loi, al centralino di Rete 1 Michela De Pedrini. Ora affrontiamo un tema che potrebbe far discutere il nostro pubblico.
Speriamo che lo faccia.
Beh sì, perché è sempre interessante avere le opinioni di chi ci ascolta.
Qualcosa da dire ce l'avete di sicuro.
Ma sempre, poi qualcosa questo è un tema che dibattuto
non dorme mai.
Non dorme mai.
Un tema che non dorme mai.
Che ciclicamente ritorna d'attualità. Sì. Allora, come suddividere le spese di un'economia domestica nella coppia?
Nella coppia,
allora,
sì.
Una coppia che vive assieme, dobbiamo...
Sì, certo, beh, certo, evidentemente. Ecco. Le spese fisse.
Le spese fisse.
Allora,
e gli extra.
Perché ne parliamo? Se ne parla regolarmente, è stato fatto un ennesimo sondaggio, l'ha fatto la versione in tedesco del 20 minuti la settimana scorsa. Ora, non ci sono delle... non ci sono dei risultati numerici, sì, c'è qualcosa, ma la cosa più importante è vedere come passano gli anni, passano le generazioni, ma questo tema rimane un tema controverso sempre.
Ecco, sempre. Già lo diciamo subito, gli esperti di coppia consigliano di parlarne apertamente,
sì,
di trovare una soluzione condivisa.
E il motivo per cui lo consigliano è perché non si fa.
Perché non si fa?
Perché non, e si dunque, fa o non si fa abbastanza?
Non si fa abbastanza, e dunque questo tema sul lungo periodo, medio, lungo periodo, è un tema di discussione, di litigi all'interno della coppia. Allora, dunque si dice chiariamolo.
Chiariamolo prima o chiariamolo anche in corso d'opera, ma bisogna parlarne. Perché c'è un'evoluzione naturalmente. Nella coppia, per esempio, sposata... e sposata da tanto tempo, magari con i figli, subentrano nuove necessità, subentrano nuove priorità, subentrano aspetti diversi che fanno cambiare anche il rapporto con il denaro all'interno della coppia. Soprattutto la questione bollente è nella coppia giovane, nella coppia che magari convive ma non sono ancora sposati, nella coppia che convive e magari anche da poco. È da poco che convive, dunque bisogna trovare tutto un modus vivendi in generale, ma anche da un punto di vista finanziario.
Anche perché ormai non c'è più il modello tradizionale, ammesso che ci sia proprio stato, dove l'uomo era il cosiddetto breadwinner, cioè che portava
a casa il pane, ma quello poi comunque era una cosa post matrimonio.
Sì,
se c'è stato era dopo il matrimonio. Adesso con le convivenze, che sono in realtà una forma molto diffusa, è cambiato quel panorama lì, e soprattutto è cambiato il fatto che quasi sempre anche la donna lavora.
Ecco, dunque ha un reddito, perché la questione spinosa, cioè la domanda centrale che la poniamo subito al nostro pubblico, si devono dividere le spese fisse a metà, indipendentemente da quanto si guadagna, o si devono dividere tenendo conto di quanto è lo stipendio di uno o dell'altro?
Sì, proporzionalmente tenendo conto di una certa proporzionalità.
Questa è la grande questione.
Poi ci sono delle sfumature. Ci sono delle sfumature che magari si fanno anche un po' fatica a capire, ma esistono, vengono espresse dagli intervistati, perché è un modello vecchio naturalmente, ma è un modello che è duro a morire. Per esempio, ci sono reazioni diverse sulla faccenda della proporzionalità se a guadagnare di più è la donna. Ci sono delle reazioni diverse, ci sono uomini che dicono ma no. e perché? Allora, dalla nostra prospettiva pensiamo sempre che la donna sia quella che guadagna di meno, ma non è vero, è spesso così, ma non è sempre così, e capita che lei all'interno della coppia sia quella che guadagna di più, e naturalmente allora è lei che deve dire eventualmente, o deve fare, o fa il passo di dire ma no, io guadagno di più, metto di più, contribuisco in modo...
Però culturalmente non è preparata.
Non tanto.
Oppure non si tanto. Dice, beh, adesso oppure... magari cioè, incasso quello che non ho incassato nelle relazioni precedenti, quando ho diviso tutto proporzionalmente, guadagnavo meno e una volta che guadagno di più. Ecco, in quel caso appunto il 50% non andrebbe bene. Ci sono casi, testimonianze che dicono che l'uomo nella coppia che ha accettato la suddivisione al 50% poi si è dovuto indebitare, ma questo
sì,
dopo
è,
andiamo
è un caso
che viene,
sì,
che viene citato in questa. Allora, come dividere i costi, le spese fisse, stiamo parlando delle spese fisse in una relazione, secondo voi va il modello 50-50 a metà o bisogna considerare lo stipendio dei due partner e dunque arrivare a una percentuale che sia, diciamo,
sensata.
076 321 1113, poi andiamo a raccontarvi i risultati di questo interessante sondaggio su un tema non nuovo ma che ciclicamente, abbiamo detto, scalda gli animi. Come ripartire le spese dell'economia domestica in una coppia, convivente, trovare una cifra proporzionale al reddito o dividere esattamente a metà? Arrivano i vostri messaggi allo 076 321 1113, qualcuno ci dice sempre a metà.
Sempre a metà. Sì, è una delle due visioni. Insomma, è possibile decidere così. Naturalmente, se entrambi hanno un buon reddito o se hanno il medesimo reddito, evidentemente simile, insomma, molto compatibile. Allora ecco che questa situazione non dà tanto adito a discussioni, no? Evidentemente, se ci sono delle forti differenze, invece sensibili differenze nel reddito dei due partner, ecco che questa faccenda del fare a metà, insomma, può creare qualche problema.
Non è una soluzione, sì, come non... si direbbe, sostenibile sul medio-lungo termine.
Allora, io non la definirei solidale, soprattutto. Non è solidale.
Per me non è sostenibile. Magari è solidale, ma non è sostenibile. Arriva anche un messaggio che ci dice: ma se uno dei due lavora al 50% e si occupa della casa, come si divide? Ecco,
allora,
secondo me questo è un punto interessante.
Allora, innanzitutto non dobbiamo dirvelo noi, ma dovete deciderlo voi all'interno della vostra coppia. Però è vero che sono le famose prestazioni di cura che di fatto hanno un valore. Poi si può non volerlo riconoscere, ma oggettivamente non è difficile arrivarci che questo genere di contributi all'economia domestica sono contributi di grande valore, per cui, per quanto mi riguarda, andrebbe tenuto in considerazione questo fatto. Se c'è effettivamente questa disponibilità del partner che ha un tasso di impiego inferiore a investire di più nell'economia domestica da un punto di vista del proprio tempo, delle proprie risorse individuali, beh, probabilmente sarebbe anche giusto riconoscerlo.
Sì, infatti arriva anche un messaggio che ci dice: non deve essere necessariamente al 50%, ma in base ai ruoli svolti in famiglia, che il lavoro in famiglia è un gran lavoro, del tempo che si dedica appunto alla cura dei figli, alla cura della casa, insomma, al lavoro, che si dice il lavoro fatto all'interno appunto dell'economia domestica. Un altro messaggio dice: sposati da 26 anni, 5 da fidanzati, il conto in comune.
Ok, allora, il conto in comune, qual è un'altra questione? Credo che il conto in comune sia piuttosto una faccenda da sposati, mi immagino, o comunque, anche qui risulta dal famoso sondaggio da cui siamo partiti, il conto in comune per alcune spese. Cioè c'è un conto individuale e c'è un conto comune su cui fluiscono i contributi dei due partner e che vanno a coprire i famosi costi fissi.
Sì, i costi fissi, le
spese
in comune,
la spesa,
quelle che sono spese condivise e non personali. Ecco.
Internet.
Qualcuno ci mette anche la voce delle vacanze nel conto comune.
Beh,
che
se
dovrebbe
fai
essere
le vacanze assieme, giustamente andrebbero messe lì.
Una forma di risparmio. Però anche qui è importante capire se si fa il conto comune cosa si paga con il conto comune e quanti soldi poi affluiscono nel conto
va
comune.
Va comunque deciso, sì, quanto ognuno dei due versa su questo conto comune, a meno che la nostra ascoltatrice o ascoltatore, adesso non ricordo, intendesse dire conto comune nel senso che ognuno versa l'intero suo stipendio su un conto comune, come è successo, come succede,
c'è un modello anche viene presentato così,
dove assolutamente tutto viene messo in un conto comune e ognuno poi preleva in base alle necessità senza guardare le tue, le mie.
Sì, e no? Poi quando ci si separa? Vabbè.
Questa è un'altra faccenda. No, però dobbiamo fare un'altra puntata. Dobbiamo fare
sì,
un'altra
però voglio
puntata.
Dire, se certo io metto tutto il mio reddito certo sul conto comune, al momento che mi separo non ho neanche un briciolo di risparmio da parte per affrontare quello che gli esperti dicono è un passaggio
tosto
difficile della vita, anche dal punto di vista economico.
Assolutamente. Però ecco, però è uno dei modelli. È uno dei modelli. Esiste questa possibilità. Poi come viene risolta e quali sono i potenziali risvolti negativi di questa soluzione, naturalmente ce lo riusciamo a immaginare. Lo scenario è quello che hai appena detto tu, insomma.
In proporzione al salario, dice questo ascoltatore, ma poi anche la divisione nella stessa proporzione in caso di rottura di rapporto. Cioè qui va alla questione, credo, degli alimenti, che però poi se si è sposati...
Credo si riferisca proprio a quello che dicevi tu, cioè un conto in comune, ci si separa, come ce lo dividiamo? Beh, nella misura in cui abbiamo provveduto ad alimentarlo. Io lo leggo in quel senso lì, magari non è quello, ma mi viene, visto che ne abbiamo appena parlato, mi viene da dire probabilmente in quelle percentuali. Sì. Ognuno, cioè è stato detto come veniva alimentato questo conto, bene, quando questo conto viene chiuso, si divide
nelle stesse percentuali. Io lo interpreto un po' diversamente, però dopo lui dice, ma occorre quantificare il lavoro della casalingo, del casalingo, questo... perché non rientra mai nei calcoli, no? Diciamo che questo apporto, questo dato deve entrare nel calcolo. Un altro messaggio dice questo: noi in coppia abbiamo sempre suddiviso equamente in base allo stipendio. Io lavoravo al 100, mia moglie al 50, io contribuivo al 75% e la moglie al 25%. Qui ne hanno discusso, hanno addirittura fissato delle percentuali. Bravi.
E poi appunto, certo, bravi per aver trovato la soluzione, ma viene da immaginare, non viene detto perché si parla solo della questione del contributo economico, ma che la moglie che lavorava al 50 desse di fatto un contributo lavorativo, chiamiamolo adesso così, all'economia domestica maggiore rispetto al marito che lavorava invece al 100%. Dunque meno soldi da parte della moglie, ma più lavoro.
Se si ha una posizione si può arrivare ad un compromesso. Noi in famiglia dividiamo solamente alcune spese e controlliamo entrambe le varie spese. Ad oggi nessun problema. Allora, qui è la scelta di dire alcune spese.
Cioè, cellulare te lo paghi tu.
Sì.
Il tuo cellulare te lo paghi tu, non te lo pago io. Hai voluto il roaming internazionale, te lo paghi.
Il contratto super performante.
Super cicciotto.
Ma questo ci sta. No.
Sì, perché no? Poi ci sta tutto quello che i due partner in accordo decidono di fare.
Sì.
Possono fare quello, cioè non c'è quasi niente che non ci sta, basta che siano d'accordo e che non ci siano forzature o costrizioni, no? Però è vero che quello di decidere, che è un po' anche alla base, no? Si è detto come si dividono i costi fissi. Cosa sono i costi fissi? Quali sono i costi fissi? Come dicevi tu, per alcune coppie le vacanze sono parte di questo genere di calcolo, per altri che magari fanno le vacanze in modo separato perché hanno gusti molto diversi, è una faccenda che va invece, separata anche da un punto di vista del contributo economico dei due partner, ognuno per sé.
Andiamo avanti a parlarvi di questo sondaggio perché poi ci sono un paio di informazioni interessanti su come poi spendono i soldi donne e uomini nella coppia. Ligabue, ho messo via. Come ripartire le spese fisse nella coppia? Allora, l'esperto consulente di coppia dice: bisogna discuterne apertamente, magari fare un piano finanziario, tener conto per 2 o 3 mesi delle spese, così ci si rende conto quanto la famiglia, certo. L'economia domestica spende. Arriva un messaggio che dice: ma il signore che prima ha detto 75% con il 25% sbaglia proporzione, è corretto 66-33.
Ma se però, va bene a loro,
se va bene alla coppia,
va bene così, tre quarti e un quarto. E invece di due terzi è un terzo.
Il sì. consulente di coppia dice però di fare attenzione a un altro fattore. Sì. Marito e moglie, donna e uomo, ragazzo e ragazza hanno propensioni diverse nella spesa.
Sì, spendono il denaro, tendono a spendere il denaro all'interno del nucleo familiare in modo un po' diverso, anche se qui ci sono dei distinguo necessari. Qui lo dico da uomo.
Ci sono facciamoli dei... allora i distinguo. No, hai un minuto per fare i distinguo
nel senso
importanti
che quello
da
che
uomo.
Si dice, quello che si dice in modo generale è la donna tende a spendere di più il denaro a beneficio della famiglia. L'uomo tende a essere un po' più edonistico, cioè si compra il videogame, si compra quelle robe lì. Tutto questo vale fin quando non andiamo dal parrucchiere.
Era questo. O a fare il giro di shopping.
Come l'hai presa male.
Comunque gli studi anche degli interventi nel sud del mondo dicono anche sì, questo di dare
certo,
i soldi
alle donne
perché insomma, le donne si preoccupano della famiglia, dei figli. Il banchiere dei poveri l'aveva detto.
No, non solo l'ha detto, l'ha anche fatto. Dice, tutti i soldi vengono dati alle donne perché sono le donne che mandano avanti la famiglia. L'uomo detto in gergo se li beve. L'uomo che non è detto che se li beve,
per
dire che non li spende sostanzialmente a beneficio della famiglia. Naturalmente era una battuta solo per farti reagire malamente e parliamo soprattutto di quel che avanza.
Di quel che avanza, nel
senso che poi alla fine in primo luogo, questo soprattutto se ci sono dei figli.
Questo fa la differenza, ma magari
se ci sono
con le nuove generazioni sì. anche questa diversità di propensione di spesa diversa per la famiglia o per i bisogni personali magari anche cambia.
Chi può dirlo? Ci sono gli studiosi delle generazioni che ce lo diranno. Noi stiamo lì, siamo in agguato perché arriva, perché già tu mi hai dato un campanello d'allarme. Tu che hai una bella finestrella attraverso i tuoi figli sulla realtà, mi dici, ma sai che mi sembra di capire che le aspettative delle ragazze, delle giovani donne rispetto a quelle che erano le nostre sono cambiate.
Ma questo è un altro tema.
È un altro tema, però c'entrano sempre i soldi e c'entrano sempre uomini e donne, ma ne parliamo un'altra volta.
Sì. Con i Morcib arriviamo all'informazione delle 10.